Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Io sono Elsa Riccadonna e voi state ascoltando Alza il volume Weekend, il vostro programma di consigli di lettura che vi dà la sveglia letteraria. Buon sabato e direi che iniziamo subito con una carrellata di titoli veramente molto interessanti, a partire da Viva più che mai di Andrea Vitali per Garzanti Editore. Il soprannome che gli hanno dato, Dubbio, parla da solo. Una certezza però ce l'ha persino lui. Dai carabinieri è meglio stare alla larga, perché il mestiere di Dubbio è un po' particolare. Fa il contrabbandiere e campa traghettando stecche di sigarette dalla Svizzera, magari di notte, con una barchetta a motore. E proprio in questa notte, col fianco alla barchetta, ha urtato il cadavere di una donna, l'ha tirato a riva e, senza dimenticare di far sparire il carico illegale, è andato a chiamare un suo cliente fidato, il medico di Bellano, proprio per evitare i carabinieri. Ma quando torna alla riva, il cadavere non c'è più. Eppure l'ha visto bene, non può esserselo inventato, anche se qualche bicchiere l'ha bevuto, su alla Buca dell'Orso, prima della traversata. In ogni caso, il punto è: ma che fine ha fatto? E soprattutto, che fare? Da leggere perché torna il grandissimo e immenso Andrea Vitali con una nuova storia, sempre ambientata in quel di Bellano, con un contrabbandiere per protagonista, tante avventure, qualche episodio dove dovrete indagare anche voi lettori e ovviamente molta ironia. Insomma, un libro per farvi passare delle belle ore, una lettura che scivola bene, soprattutto scritto in maniera eccellente. Proseguiamo con un'ambientazione un pochino più antica, Lo Stradivari perduto di John Mead Faulkner per Neri Pozzo Editore. Nel 1842, come ogni giovane di belle speranze proveniente da Eton, John frequenta l'Università di Oxford, iscritto a uno dei più antichi college inglesi. Nelle ore libere dagli studi coltiva la sua grande passione, la musica. Valente violinista, si esercita spesso nel suo appartamento, accompagnato al pianoforte da William, studente al New College ed eccellente pianista. In una notte insolitamente calda, quando William ha appena lasciato il McDonnell Hall, sfogliando gli spartiti lasciati sul tavolo dall'amico, John è attratto da una copia manoscritta di alcune suite, redatta a Napoli nel 1744. Seguendo uno di quei misteriosi impulsi che sfuggono al controllo della ragione, posa lo spartito sul leggio, toglie il violino dalla custodia e comincia a suonare l'Areopagita, l'unica suite del libro che ha il pregio di un titolo. Alle battute iniziali di un'aria piena di brio sente dietro di sé un cigolio proveniente da una vecchia poltrona di vimini. Un po' divertito, un po' seccato, senza volgere lo sguardo, conclude l'aria, chiude lo spartito e va a dormire. Qualche tempo dopo, alle prime luci dell'alba di una notte insonne, attaccando di nuovo quell'area, John riavverte quel rumore sinistro, seguito stavolta da una sensazione inconsueta e sconvolgente. Da leggere perché, misterioso, questo libro di Neri Pozza, soprattutto per gli appassionati di musica, ma anche per chi, insomma, è attratto dal mondo dei fantasmi e appunto del mistero. Torniamo in Italia con un libro di Melania Mazzucco, Io sono con te, storia di Brigitte, per Einaudi Editore. Brigitte arriva alla stazione Termini un giorno di fine gennaio. Addosso ha dei vestiti leggeri, ha freddo, fame, non sa nemmeno bene in che paese si trova. È fuggita precipitosamente dal Congo, scaricata poi come un pacco ingombrante. La stazione di Roma diventa il suo dormitorio. La spazzatura, la sua cena. Eppure era un'infermiera, madre di quattro figli, che ora non sa nemmeno se sono ancora vivi. Quando è ormai totalmente alla deriva, l'avvicina un uomo, le rivolge la parola, le scarabocchia sul tovagliolo un indirizzo. È quello del centro a stalli, lì troverà un pasto, calore umano e tutto l'aiuto che le serve. Di fatto è un nuovo inizio, ma anche l'inizio di una nuova odissea. Io sono con te è un libro raro e necessario per molte ragioni. È la storia di un incontro e di un riconoscimento, di un calvario ma anche di una rinascita. La descrizione di un'Italia insieme in ospitale e dall'altra parte accogliente, politicamente inadeguata e piena di realtà e persone miracolose. Da leggere perché Melania Mazzucco torna sugli scaffali delle librerie con una storia in cui si è messa in gioco, perché racconta una storia vera e la racconta come solo lei sa fare. Questo è un libro molto bello, da leggere assolutamente. È vero, io vi dico sempre da leggere perché, ma questo per me ha una motivazione in più e spero che avrete voglia di leggerlo anche voi. chiudiamo questa carrellata prima della pubblicità con Le regole del tè e dell'amore di Roberta Marasco per 360 Editore. L'amore di Elisa per il tè risale alla sua infanzia. È stata sua madre a insegnarle tutte le regole per preparare questa bevanda e ad associarne, come per gioco, ogni persona a una varietà di tè. Daniele, il suo unico grande amore, è tornato dopo tanto tempo, ma Elisa ha imparato da sua madre a non fidarsi della felicità, a non lasciarsi andare mai, perché il prezzo da pagare potrebbe essere molto alto. Prima di tutto dovrà trovare se stessa, poi potrà capire se Daniele può renderla veramente felice. Quando trova per caso una vecchia scatola di tè con un'etichetta che riporta la scritta Roccamori, il nome di un antico borgo umbro, Elisa ne è certa: si tratta del tè proibito dalla madre, quello che le fece provare solo una volta e che lei lo sente e nasconde più di un segreto, forse proprio lì, in quel borgo antico. Da leggere, perché è intrigante questo libro che vi farà passare delle ore, un po' di suspense, c'è tutto quello che riguarda il sentimento, perché c'è una storia d'amore sospesa. C'è anche la storia di una donna alla ricerca di se stessa e di tante verità, un viaggio dentro e fuori di sé. Insomma, un bel libro anche per questa stagione, consigliato con appunto una bella tazza di tè di fianco. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma mi raccomando, state lì, perché fra pochissimo qui ai nostri microfoni ci sarà un nuovo ospite. A fra poco.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Ed eccoci di nuovo qui in redazione ad Alza il Volume Weekend. Siamo rientrati da questa breve pausa pubblicitaria e, come sapete, sempre nella seconda parte del nostro programma c'è un ospite. Un ospite che da un certo punto di vista è una metà. E adesso vi spiego perché. Ai nostri microfoni fra poco sentiremo uno dei due che fanno parte di un collettivo, Tessite Rossi, e ci parlerà non solo di come è nato questo collettivo, del libro che tra l'altro presenteranno qui a Mantova proprio oggi pomeriggio, quindi insomma tante cose, tanta carne al fuoco, quindi non mi dilungo oltre e do il benvenuto ai nostri microfoni questa mattina a Marco Niro. Ciao Marco, benvenuto.
Ciao, ciao a voi.
Allora, un collettivo, spieghiamo al nostro pubblico da dove è nato tutto ciò, dove siete partiti?
Allora, innanzitutto vale la pena sottolineare che siamo in due.
Sì.
È un collettivo ristretto, ma pur sempre collettivo, perché quando si parla di scrittura, se si è più di uno è già collettivo. Ecco, ci siamo trovati io e Mattia Maistri ancora ormai 7-8 anni fa. Non ci conoscevamo, ci siamo conosciuti per motivi legati comunque alla scrittura, perché organizzammo insieme un corso di giornalismo d'inchiesta.
Mm-hmm.
E in quel contesto maturò l'idea un po' folle, un po' impossibile, diciamo, di provare a scrivere in due facendo narrativa, una cosa che fino a quel momento nessuno dei due aveva mai fatto.
Mm-hmm.
Magari sognando di farla. Questa cosa è iniziata quindi quasi per gioco, e poi in realtà siamo arrivati a pubblicare il primo romanzo nel 2010.
Uh-huh.
Ed oggi siamo arrivati al terzo, appunto, uscito il 6 di ottobre, quindi recentemente.
Quindi insomma è un sodalizio nato così, quasi forse per scommessa, siete stati scoperti da Massimo Carlotto, quindi insomma dai, c'è stata una genesi molto interessante. Adesso siete arrivati anche al terzo libro, direi che ormai siete un collettivo vero e proprio a tutti gli effetti, come i Wuming, ecco, insomma, che vi hanno preceduto.
Sì, i Wuming sono il modello, diciamo.
Immaginavo.
Il punto di riferimento indiscusso in Italia quando si parla di collettivo di scrittura sono loro. Noi abbiamo avuto la fortuna effettivamente di essere letti quando ancora non avevamo pubblicato nulla da Massimo Carlotto. Ho letto la bozza del primo romanzo, gli piacque. Diciamo da lì abbiamo acquisito la fiducia necessaria per poi trovare un editore e crescere, perché poi siamo passati direttamente alla casa editrice che appunto pubblica Carlotto, quindi l'edizione EO col secondo romanzo.
Sì.
E quindi oggi sì, ci consideriamo perlomeno definitivi nell'idea di poterci definire scrittori e di poter pensare di avere un nostro pubblico, e questa è una grande soddisfazione.
Ecco, ma domanda, ma come fate a scrivere in due? Cioè, fisicamente come funziona? Vi dividete il lavoro? Siete uno in una stanza, uno in un'altra, oppure lo fate insieme? Mi chiedo com'è scrivere a quattro mani.
Ma guarda, è un'esperienza che non sappiamo se sia consigliabile, è un'alchimia che a noi riesce, però pensiamo che il tutto sia sempre in equilibrio molto molto precario, perché effettivamente è quasi una magia, non sappiamo bene come riusciamo, però alla fine portiamo fuori il romanzo. In realtà concretamente la scrittura resta comunque evidentemente un momento individuale, quindi succede questo, che di collettivo c'è senz'altro la condivisione dell'idea di partenza. Per esempio, sì, per quest'ultimo romanzo l'idea nacque durante un viaggio di ritorno ad Arbiano, dove avevamo presentato il primo romanzo. Già allora avevamo in mente appunto un qualcosa che poi si è concretizzato 6 anni dopo in questo romanzo attualmente in libreria. Quindi di collettivo c'è senz'altro l'idea, c'è senz'altro poi la definizione di quella che noi chiamiamo scalettona, una sorta di plotter, diciamo, che poi è sempre ovviamente emendabile e modificabile. Poi però ciascuno di noi prende in carico, ed è il motivo per cui i nostri romanzi sono romanzi corali, prende in carico un personaggio o un filone dei due che sempre ci sono principali nei nostri romanzi, e lo porta avanti scrivendo individualmente. Torna ad essere collettiva la situazione quando poi ciascuno di noi manda all'altro il proprio capitolo affinché l'altro gli faccia sopra l'editing. Qualcuno ci ha definito pazzi, Carlotto stesso ci ha detto che siamo dei matti a fare così, perché editing per uno scrittore è una brutta parola, perché vuol dire, sì, che c'è qualcuno che ti prende quello che hai scritto, te lo modifica, ti chiede di variare e addirittura può pensare di eliminare, che è veramente la parolaccia delle parolacce. E noi decidiamo di anticipare questo momento, quasi per esorcizzarlo, ce lo facciamo a vicenda, palleggiamo i capitoli, e questo porta poi anche a uniformare gli stili, appunto, che comunque sfidiamo i lettori a cercare di capire chi ha scritto cosa. Pensiamo, ma così ci è stato detto, che alla fine lo stile è unico e la mano sembra unica, ed è importante che sia così.
Ecco, interessantissima questa cosa del pre-editing, cioè fareste la felicità di tutte le case editrici, credo, perché insomma è un momento di catarsi che molti autori fanno fatica poi a metabolizzare. Invece voi dite, no, ce lo facciamo da soli, così insomma siamo, se proprio lo dobbiamo fare almeno lo facciamo tra di noi.
Sì, in effetti gli editori ci ringraziano,
immaginavo,
perché arrivano abbastanza puliti, e quindi insomma che lavoro in meno per loro.
Ecco, prima di dare l'appuntamento oggi pomeriggio, due parole sul vostro nome, Tersite Rossi, che è un omaggio alla città di Trieste.
Ma in realtà Tersite Rossi è prima di tutto un omaggio all'antieroe omerico, appunto, Tersite.
Sì.
Che nell'Iliade è stato visto un po' come una sorta di pacifista ante litteram, il primo pacifista della storia, della letteratura, perché si ribella ai suoi capi, Achille, Agamennone, e alla loro guerra, che appunto Tersite dice è condotta nell'interesse di pochi, nell'interesse, diciamo, di alcuni che vogliono arricchirsi a danno poi di tanti che invece ci rimettono. Quindi ci piaceva la figura di questo antieroe, appunto la figura dell'antieroe è una figura che ricorre tanto nei nostri romanzi, inteso come soggetto che è inesorabilmente vocato alla sconfitta, ma nel suo percorso verso la sconfitta agisce con metodo. Ecco, per citare Sepulveda, perdere è una questione di metodo. Ecco, questo lo abbiamo visto tanto in Tersite, l'antieroe omerico, e poi per contrapposizione abbiamo aggiunto un cognome, Rossi, che è il più diffuso in Italia, quasi per, diciamo, voler da un lato fare un alto richiamo letterario, ma dall'altra parte invece legarci quasi all'uomo della strada, perché con i nostri romanzi vorremmo parlare in realtà proprio all'uomo della strada.
Ecco, c'è già una dichiarazione di intenti nel vostro nome, direi che insomma sì, vi anticipate. Il nuovo romanzo è I Signori della Cenere ed è un romanzo di inchiesta. Due parole su questo romanzo, Marco.
Sì, il romanzo diciamo incentrato su due filoni soprattutto. Il romanzo di inchiesta perché da un lato abbiamo approfondito il mondo assai controverso della finanza, e quindi delle banche di investimento, il mondo dove è nata la crisi appunto prima finanziaria, poi economica, poi politica, diciamo crisi totale che viviamo tuttora ai nostri giorni. E in questo mondo si muove Lorenzo, che è il manager di una grande banca, al di fuori lo si vede impettito e patinato, ma dentro in realtà è marcito, dai vizi. Ecco, lui con l'aiuto di un hacker pittoresco e di un finanziere outsider, diciamo così, scoprirà i trucchetti più o meno criminali che faranno del cosiddetto mercato dei subprime, dei mutui subprime, l'origine della crisi finanziaria più devastante di tutti i tempi. Dall'altra parte abbiamo invece il filone che abbiamo chiamato e definito archeo-antropologico, e qui si muove l'altra nostra protagonista, Petra, un'antropologa fiorentina di poca fortuna accademica che fa la commessa in una profumeria per sopravvivere, quindi in una situazione di precariato anche esistenziale, e a lei capita di mettersi sulle tracce di un'amica scomparsa, una ricercatrice, un'altra antropologa, Sonia, scomparsa nel nulla, e in questo suo percorso incrocerà il cosiddetto segreto della Grande Madre, che è capace di rivoluzionare in un certo senso la visione storica dell'evoluzione umana. Ecco, questi due personaggi apparentemente lontanissimi fra loro si incontreranno grazie all'azione di un terzo personaggio altrettanto distante, che è un impiegato, un piccolo borghese, diciamo, un ragioniere di provincia che si muove nella provincia lombarda, il quale è alienato come tanti altri e a un certo punto perde lavoro, ha soltanto il calcio ad animarlo come passione, diciamo si trova di fronte al fallimento della sua vita. Per motivi del tutto casuali questi personaggi si incroceranno e saranno pochi.
Ecco, allora se questo piccolo incipit che tu ci hai raccontato vi ha incuriosito, sono sicura di sì, oggi pomeriggio voi sarete a Mantova nella libreria di Pellegrini con il giornalista Giorgio Picarone, giusto?
Esattamente, siamo felici di venire a presentare nella città del Festival della Letteratura, speriamo che sia di buon auspicio, vi aspettiamo tutti numerosi.
Quindi, libreria di Pellegrini, oggi pomeriggio, da che ora potranno venire a conoscervi i nostri radiolettori?
La presentazione inizierà alle ore 18,
perfetto,
andremo avanti per un'oretta.
Un'oretta, insomma, classica, i 60 minuti, poi dopo tutti rimarranno per fare il firmacopie, quindi insomma si dilungherà e potrete anche fare delle domande a tu per tu con gli autori, perché funziona un po' sempre così, si ha un po' il timore di farle davanti agli altri, ma poi sicuramente vi subisteranno di domande, di autografi. E allora io ringrazio tantissimo Marco Niro e prima di salutarlo gli chiedo, visto che ci ha parlato del suo lato di scrittore, che cosa sta leggendo? Cosa stai leggendo, Marco?
Ma sto colmando una lacuna clamorosa che avevo da qualche tempo, un bel po' di tempo della verità, sto leggendo il Fumattia Pascal di Pirandello.
Grande classico.
Sì, ogni tanto bisogna anche leggere i classici, per quanto ovviamente è bene leggere tutto, compresi i contemporanei, ovviamente, però i classici meritano sempre un'occhiata, e il Fumattia Pascal, questo romanzo, anche questo ragionato sulla crisi di identità ed esistenziale di un personaggio, è senz'altro, può essere fonte di ispirazione anche oggi.
Allora ve lo ricordo, oggi pomeriggio alle ore 18, libreria di Pellegrini, potrete conoscere il collettivo Tersite Rossi, parleranno del loro ultimo libro I Signori della Cenere. Salutiamo anche, sicuramente ci sta ascoltando, l'altra metà, Mattia Maistri. Io ringrazio ancora Marco Niro, in bocca al lupo per oggi e al prossimo libro. Allora Marco,
grazie a voi, crepi il lupo e senz'altro al prossimo libro.
Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il Volume Weekend. Come sempre io vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu. Avete scaricato la nostra bellissima applicazione per ascoltarci ovunque e comunque? Beh, io spero di sì. Se non l'avete fatto, fatelo. Ci ritroviamo qui ancora sabato prossimo per la sveglia letteraria con tanti consigli di lettura e ovviamente un nuovo ospite. Buona giornata.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.